redigio.it e la storia continua. Storie e tradizioni milanesi. Ernesto ci racconta. Erano i primordi dell'aviazione industriale e c'era sempre qualcosa di mitico che attraeva anche grandi folle, come quando nel 1928 Ernesto con il cugino maggiore e tanti altri andarono a vedere Dirigibile Italia in tappa tecnica a Milano, in preparazione della tragica spedizione al Polo, quella della Tenda Rossa. E questa è la seconda puntata. Il dirigibile era ancorato a un pilone appositamente eretto per tale scopo e in previsione di altri viaggi in zona Forze Armate, dove ora sorge l'ospedale San Carlo vicino alla Colombaia militare. Non è storia di Milano, ma pure sull'impiego militare dei piccioni viaggiatori, il dottor Ernesto ci dice qualcosa di nuovo, anche se, mentre lui parla, ci occorre di rivedere nella memoria la scena del film Il giorno più lungo, con i giornalisti a seguito delle truppe che lanciano i loro messaggeri alati dalla Francia fino in Inghilterra. Il dirigibile Italia e gli ardimentosi che attraversavano in via Lorenteggio ebbero il loro peso nella scelta di Ernesto all'epoca di andare a militare. E intorno alla famiglia e alla villa della famiglia di Ernesto e altri pochi edifici del Novecento, tutto era praticamente immutato da tanto tempo. Cascine, marcite, fino a piazza Bolivar. Un tratturo in direzione di via Forze Armate, con la cascina Arzaga, che durò ancora per decenni prima di far posto alle case. Tanto che Ernesto, dopo laureato, vi ebbe i suoi pazienti almeno nei primi anni 50, mentre suo figlio, nato nel 1946, andava a pescare e a sguazzare assieme ad altri monelli nella zona in una risorgiva dove ora c'è piazza Frattini. Erano gli anni in cui i taxi di Milano erano di colore rosso con la capote nera. Il posto del guidatore, separato dal vano per i passeggeri, ed Ernesto li ricorda con il tassista con il solo riparo del parabrezza e del tettuccio in tela cerata. La madre di un compagno di ginnasio di quel figlio, siamo sicuramente alla fine degli anni 50, aveva il controllo dell'acqua di una delle marcite ed inverno ne stornava il flusso perché in una specie di bacino si formasse una robusta lastra di ghiaccio sulla quale i milanesi venivano a destreggiarsi sui pattini a lama, come ora al Palazzo del Ghiaccio. Le strade erano tenute pulite da spazzini con un modesto triciclo provvisto di un bidone e scopavano scrupolosamente ad ore adeguate al passaggio della gente. Gli scarti urbani erano peraltro molto ridotti. Mancava soprattutto l'ingombro degli imballaggi che carta, cartone, plastica, metallo e vetro costituivano tanta parte dei rifiuti della società moderna. Si arrivava allora addirittura al pagamento da parte delle ditte private che curavano la raccolta delle immondizie ed era una tassa sui rifiuti alla rovescia. Tanto anche di inverni niente affatto miti con gli spazzaneve a cavallo, eppure allora gli avventurosi sportivi l'ultima domenica di gennaio si azzardavano a una bella nuotata di 500 metri lungo il Naviglio, in quello che veniva chiamato il cimento invernale. Ernesto ricorda anche che, per poter resistere al gelo, quelli si cospargevano di un grasso dal pessimo odore che caratterizzava l'impresa sportiva. www.redigio.it e la storia continua.